Grazie Presidente. Allora, oggi discutiamo di quattro interventi che riguardano strutture con storie e destinazioni eterogenee, ma i cui progetti proposti sono, secondo il nostro parere, coerenti con la filosofia del federalismo demaniale. Abbiamo a che fare con strutture di diverse epoche, dimensioni, storie e pregi che vanno dalla modesta chiesetta Ricci all'imponente Palazzo Solmi, che rappresenta indubbiamente l'intervento progettuale più ambizioso, certamente dal punto di vista economico, ma non solo. Non posso che valutare, noi come Sinistra per Modena valutiamo positivamente ognuno dei quattro interventi illustrati dall'assessora Ferrari, che riguardano l'acquisizione e il recupero per fini storici per quanto riguarda la chiesetta Ricci, per fini sociali all'ex colombofila, di razionalizzazione per le sedi dell'amministrazione comunale per il Palazzo Solmi e di risposta alla carenza di alloggi studenteschi per quanto riguarda via Bonaccorsa, anche se questo ultimo intervento a dire il vero appare quantitativamente modesto per quanto riguarda il numero degli alloggi ottenibili, ma è pur sempre meglio che nulla. L'argomento in generale mi appassiona, perciò mi sono documentato per approfondirlo. Innanzitutto volevo premettere che il federalismo demaniale e anche questi interventi che si vengono proposti oggi non deve soltanto ridursi ad una questione di recupero o di sicurezze o di riqualificazione immobiliare, ma deve avere una filosofia molto più ampia. Infatti questo mio intervento vuole essere di più ampio respiro e perciò desidero soffermarmi sul reale significato del federalismo demaniale e ovviamente sui pro e i contro che questo istituto può rappresentare per la nostra città. Ritengo innanzitutto che il federalismo demaniale rappresenti un passo concreto verso la cosiddetta devolution, in sinonimia con il decentramento, intesa come trasferimento di competenze o poteri, oppure, come in questo caso, di gestione di patrimoni e proprietà immobiliari in carico allo Stato da dare ai governi locali. Una caratteristica del federalismo demaniale che può anche rappresentare un limite è l'idea originaria che con l'attuazione di esso si intendeva cercare in prima istanza di mettere in ordine i conti pubblici, impresa o meglio ambizione non proprio semplice, come non semplice risulta il censimento di tutte le proprietà pubbliche per definire un attendibile conto patrimoniale. È corretto ricordare però che a fronte del trasferimento gli enti che ricevono su loro richiesta beni demaniali a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo al passaggio della proprietà subiranno però una riduzione dei trasferimenti erariali e quindi avranno minori attribuzioni di risorse statali. È vero che il conferimento degli immobili dallo Stato al Comune sarà gratuito e che le spese sostenute per la valorizzazione dei beni trasferiti saranno escluse dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità. Ma è altrettanto vero però che gli investimenti che i comuni si impegneranno a sostenere spesso risulteranno decisamente importanti. Anche in questi casi, in questi quattro casi in discussione, oggi ne abbiamo una prova tangibile. Un paio di numeri per spiegare dove può trovarsi la convenienza reciproca fra Stato e Comune ad attuare il federalismo demaniale. Nel 2010 il rendimento del patrimonio rappresentato dai beni demaniali era considerato pressoché inconsistente. Perché? Secondo i dati della Ragioneria dello Stato, a fronte di un patrimonio demaniale stimato in circa 49 miliardi di euro, il rendimento di tali beni era di soli 189 milioni, corrispondenti a meno dello 0,004%. Ed è per questo che lo Stato ha convenienza a cedere anche gratuitamente parte dei suoi beni a favore dei comuni, mentre questi ultimi, di contro, possono avere altrettanto interesse a incamerare nel proprio patrimonio immobiliare beni demaniali per aumentare il valore patrimoniale dell'ente e, una volta recuperati, riuscire anche a produrre introiti che solitamente sono superiori ai minori trasferimenti dello Stato derivanti dal federalismo demaniale. Ma la domanda è: quali e quante energie deve mettere in campo un comune per trarre benefici in termini economici ma anche socio-culturali dal federalismo demaniale? Il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico impone alle amministrazioni locali e quindi anche al Comune di Modena una riflessione ampia e articolata che riguarda l'idea di città e di territorio che l'amministrazione intende attuare e perseguire in coerenza con il mandato ricevuto dai cittadini. Qualunque iniziativa volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico fine a se stesso e quindi fondato su improvvisazioni e azioni dove non vengono chiaramente definiti gli obiettivi finali risulterebbe un esercizio inutile se non dannoso. Per noi di Sinistra per Modena le scelte di valorizzazione del patrimonio pubblico, perché risultino efficaci, devono avere un forte impatto di natura sociale ed economica sulle città e sui territori e quindi sull'idea di città che si vuole sviluppare. Cito una frase di Joseph Rickwert, noto storico polacco, docente di architettura presso l'Università della Pennsylvania, nonché importante esperto di riferimento per urbanisti, architetti e per chiunque abbia a che fare con il concetto di città. Egli afferma che la città sia, prima che una realtà fisica organizzata, una dimensione psicologica e una categoria antropologica. Questo concetto riteniamo debba essere declinato anche nell'ambito del federalismo demaniale. È necessario diffondere la logica che porti a superare una visione di pianificazione della città che sia solo edilizia o architettonica e che disegni progressivamente importanti direttrici di sviluppo sociali, economiche e culturali che intendono costantemente interagire tra di loro. Come ad esempio per il tema della sicurezza, dell'economia, dell'educazione, dell'ambiente, del welfare, anche la questione della valorizzazione del patrimonio immobiliare storico e culturale pubblico ha una primaria importanza nella costruzione e nella visione dello sviluppo e della progettualità futura di una città, specie in un paese come il nostro. Il federalismo demaniale deve diventare anche un'efficace azione contro il degrado urbano e combattere la cosiddetta segregazione territoriale presente in certe zone della città. Tutto ciò però si concretizza a condizione che esso sia attuato nei tempi più rapidi possibili, sviluppando progetti chiari e concreti che rendono bene l'idea ai cittadini della visione futura delle città da parte di chi l'amministra. Altro effetto tangibile del federalismo demaniale è l'incentivazione dell'economia locale. Il federalismo demaniale però rischia di rivelarsi un pericoloso boomerang per quelle amministrazioni locali che dovessero fallire il raggiungimento degli obiettivi che si propone di raggiungere. È diffusa l'opinione che un'azione di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico deve favorire lo sviluppo socio-economico del territorio, un principio difficilmente contestabile. Tuttavia, laddove la valorizzazione stessa crea occasioni speculative e produce l'arricchimento di non meglio qualificate elite locali, la cautela del decisore politico deve essere massima. In estrema sintesi, le sintesi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico sono non solo necessarie, ma a volte ineludibili se non si vuol mettere a rischio la sopravvivenza del bene, questo in particolare per i beni culturali ad alto valore storico e artistico. Tuttavia, ci deve essere un'attenzione prioritaria ai benefici a favore delle comunità locali e non di chi viene incaricato per il risanamento del bene demaniale. Lo stesso patrimonio culturale deve essere considerato come un capitale comune e le azioni di valorizzazione vanno orientate a salvaguardare comunque la fruibilità pubblica. Se un processo di valorizzazione del patrimonio demaniale non consente di raggiungere gli obiettivi sociali previsti, tale intervento non risulterà per nulla attrattivo per i cittadini e la società. Qualsiasi bene che viene valorizzato rischia di non produrre assolutamente nulla se la città stessa non è capace di promuovere i significati storici, culturali e sociali che rappresenta tale bene. In conclusione, ritengo che sia giunto il tempo che gestioni solitarie o elitarie della cosa pubblica lasciano il passo a forme concrete di democrazia partecipata, quella vera, dove il cittadino, nella doppia veste di stimolatore e destinatario dell'azione pubblica, sia veramente protagonista quotidiano della città immaginata, condivisa e oculatamente pianificata.